La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marsella. Buonasera, alle 17.06 in questo momento, siamo in diretta su Nova Radio, questa è la settima ossessione di mercoledì 24 gennaio 2024, siamo arrivati alla puntata numero 17 di questa stagione, anche questa è una puntata molto ricca di film, di cinema e poi il consueto spazio finale con le serie televisive. Avremo anche un ospite di un film in uscita questo fine settimana, ve l'anticipo subito come l'abbiamo anticipata nella giornata di ieri tramite la nostra pagina Facebook, a cui invito voi a mettere subito un bel mi piace, e si tratta della regista Ludovica Fales che ci parlerà di questo suo film Lala, che è stato presentato esattamente un'ora fa in sala al Trieste Film Festival, e noi l'avremo appunto così a caldo, ci dirà già le prime impressioni che c'è stato dopo questa prima cinematografica in quella del Trieste Film Festival. Dicevo, una puntata molto ricca anche di commento alle nomination che ci sono state ieri, nomination agli Oscar, quindi ne avremo di che parlare. Io direi allora di cominciare subito in questo momento con il film della settimana, che non poteva che essere Povere Creature di Yorgos Lanthimos.
Lei è bella. Bella, ti presento il signor McCandles.
Buongiorno, Bella.
È un esperimento.
Buonasera.
Corpo e cervello non sono del tutto sincronizzati, ma sta progredendo a una velocità sorprendente.
Ditemi, da dove viene Bella?
Ve lo dirò, poiché è una storia a lieto fine.
Io sono Bella Baxter e c'è un mondo da assaporare, circumnavigare. È l'obiettivo di tutti fare progressi, crescere.
Una donna che traccia la propria rotta verso la libertà. È incantevole.
Eccoci di nuovo in onda con la settima ossessione. Do subito il saluto a Simone Fabriziani. Ciao Simone.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Ciao, ben trovato anche con noi questa settimana. Lo sappiamo che anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici lo sanno, che ti terremo impegnato da qui a inizio marzo, soprattutto perché stagione dei premi, ci sono state le nomination agli Oscar proprio ieri, poco più di 24 ore fa. E molti di voi sicuramente avranno già letto diverse cose, ma noi tra non molto daremo anche il nostro parere, il nostro commento. Ci soffermeremo appunto a commentare le nomination a questa edizione degli Academy Awards. Prima però parliamo del film che è sicuramente il film di punta di questo fine settimana al cinema, in uscita domani, doveva uscire addirittura, leggevo qua, il 12 ottobre. Poi ovviamente dopo il Leone d'Oro si sentiva già aria di premi, il Leone d'Oro vinto appunto dal film in quel di Venezia, e finalmente Povere Creature esce al cinema, il nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, un gran cast: Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, solo per citare i tre più conosciuti. E questo viaggio di Bella Baxter nell'emancipazione femminile, nell'educazione sentimentale, sessuale, finalmente può essere visto anche dal pubblico italiano. Quindi introducici a Povere Creature.
Allora, Povere Creature, tratto da un romanzo omonimo di Alasdair Gray, tra l'altro un romanzo introvabilissimo fino a qualche mese fa, adesso chiaramente è stato ristampato il romanzo con la copertina del film.
Di 30 anni fa, se non sbaglio.
Siamo alla fine degli anni 80, insomma negli anni 90, sì. Adesso lo trovate chiaramente in tutte le librerie con estrema facilità. Di cosa racconta questo film? Allora, ci troviamo nella Londra della fine del XIX secolo, ma siamo comunque in un Ottocento piuttosto alternativo. Io direi un Ottocento quasi steampunk. Steampunk nel senso che chiaramente ci troviamo alla fine del del XIX secolo, ma comunque allo stesso tempo abbiamo una società in cui il progresso tecnologico è fortemente avanzato, un progresso tecnologico ma anche scientifico, biologico in senso più lato, rappresentato dal personaggio di Godwin Baxter, interpretato da Willem Dafoe, che è appunto questo solo apparentemente scienziato pazzo, tra l'altro con un volto sfigurato, quindi insomma ha anche, come dire, un aspetto riconoscibilissimo, che pesca dalle acque del Tamigi una donna che si è buttata dal ponte suicidandosi e cerca di riportarla in vita utilizzando il cervello del bimbo che aveva ancora in grembo, trapiantandolo appunto togliendo ovviamente il suo cervello e trapiantando il cervello del zio del figlio. Cosa succede? Grazie appunto al potere delle scariche elettriche, e quindi qua rimando a Frankenstein in un qualche modo, questa donna, che si chiamava Victoria nella vita precedente, riprende magicamente vita, ma riprende vita con il cervello di un bambino piccolissimo, ed è quindi qui che questa bella Baxter deve imparare nuovamente a muoversi, a parlare e a conoscere il mondo e tutte le sue
istanze. È tutto un reimparare, in poche parole.
È tutto un reimparare, quindi ci sta, come dicevi te giustamente, il discorso dell'esperienza a 360 gradi, che sia esperienza sessuale, visiva, sensoriale, sociale, emotiva in un qualche modo. Grazie al personaggio di Bella Baxter, interpretato da una Emma Stone in stato di grazia assoluta,
che ormai anche possiamo dire l'attrice feticcio di Lanthimos, che anche i prossimi progetti vedono al centro Emma Stone.
Sì, a quanto pare c'è un film corale che dovrà uscire, credo, nel corso di quest'anno, in cui c'è, tra l'altro, non solo Emma Stone, ma di nuovo c'è anche William Dafoe, di cui sappiamo pochissimo. Sappiamo che è un film episodico in cui ci sono questi attori che appunto interpretano però vari personaggi nei vari episodi, quindi insomma molta curiosità.
Molta curiosità, sicuramente sarà uno di quei film da festival del 2024, che se lo contenderanno tra Cannes e Venezia, chi lo sa.
Assolutamente. E poi a quanto pare c'è un altro film diretto da Lanthimos, sempre con Emma Stone, girato in tutta segretezza, in bianco e nero, in Grecia.
In Grecia, sì, insomma. C'hanno già due bei film pronti da farci vedere, insomma, l'incontenibile Lanthimos. Comunque, ritorniamo al film, scusa che ti avevo interrotto.
No, beh, ecco, insomma, io mi fermo qui perché voglio lasciare a chi ci sta ascoltando la curiosità di andare a vedere in sala questo film che finalmente esce da noi domani, giovedì 25 gennaio, con Searchlight Pictures, e che già si preannuncia, chiaramente, questo l'avevamo già capito con Il Leone d'Oro a Venezia, come uno dei titoli più importanti e più acclamati dell'anno, e non posso che come dire, unirmi anch'io al plauso generale ricevuto appunto da questo film, che è al momento una delle, come dire, delle ciliegine sulla torta di una filmografia, quella di Lanthimos, che anche senza Povere Creature sarebbe veramente di tutto rispetto. Quindi
sì, perché comunque il top raggiunto circa 3-4 anni prima di Povere Creature è stato con La Favorita, no? Che avevamo visto sempre alla Mostra del Cinema di Venezia. Però io consiglio anche di andare a recuperare i primissimi film di Lanthimos, si trovano un po' su Mubi, un po' insomma anche a noleggio digitale, come Alpes, come Dogtooth, The Lobster, che è forse il primo film che lo ha portato alla ribalta internazionale vera e propria, perché era anche il primo film che poteva vantare anche un cast internazionale, ricordo Colin Farrell e Rachel Weisz all'interno di The Lobster, e poi Il Sacrificio del Cervo Sacro, di nuovo Colin Farrell e Nicole Kidman, il famoso Barry Cogan dell'ultimo periodo. Quindi sicuramente un autore da riscoprire, magari molti lo scopriranno proprio questo fine settimana al cinema con Povere Creature, quindi magari gli verrà voglia di andare a ritroso nel tempo e di recuperare anche i film del greco Lanthimos, sempre di più sulla rampa di lancio. E probabilmente poi questo sarà un film, essendo Searchlight Pictures, che è una sotto cap, diciamo, sta sotto la, fa parte del gruppo Fox, se non sbaglio, e quindi probabilmente lo potremo vedere anche su Disney Plus, forse quasi dopo neanche due mesi, però insomma andate a vederlo al cinema se possibile anche in lingua originale. Noi ve lo consigliamo. Tra l'altro, mi riallaccio a quanto all'ultima intervista fatta da Martina Agnoletti nel programma che ci ha preceduto, Nova Radio News, che ha intervistato Michele Crocchiola, il direttore artistico di uno dei cinema più importanti qui a Firenze, che è l'Astra, che quest'anno compie un anno dalla riapertura, dalla storica riapertura di questo cinema nel centro di Firenze, e festeggeranno proprio il primo anno di Cinema Astra con la proiezione proprio di Povere Creature in lingua originale. Quindi viva il cinema, soprattutto quello in lingua originale. Bene, domani Povere Creature al cinema. Noi cambiamo immediatamente, anzi, Povere Creature resta con noi in un certo senso, perché è uno di quei film, il secondo soltanto a quello di Nolan, che ha ricevuto più candidature agli Oscar, ben 11 candidature all'edizione numero, oddio, 94, no?
90, siamo a 96 quest'anno.
96, me ne sono perse due per strada, 96esima edizione degli Academy Awards, che si terranno l'11 di marzo. Nella notte tra l'11 e il 12 di marzo, a cui sarà già 12 di marzo, sarà mattina, primo mattino del 12 marzo, e una cerimonia insomma che negli ultimi anni, e noi ci siamo sentiti proprio negli ultimi due anni, sappiamo bene quanto ha fatto discutere anche nelle scelte, non solo delle candidature ma anche nelle vittorie. Io penso soltanto a due anni fa il film Coda. Chi se lo ricorda più Coda?
Nessuno.
Penso proprio nessuno. Quindi vediamo se quest'anno l'edizione degli Oscar, insomma, i primi commenti sono stati sicuramente positivi. Però procediamo per gradi, no? Ora non abbiamo il tempo necessario per andare a commentare categoria per categoria, quindi ci atteniamo alle categorie principali, ricordandoci però sempre che un film viene fatto anche dai truccatori, dai montatori, da quelli che si occupano delle scenografie, chi fa gli effetti speciali, il sound editing, eccetera eccetera. Quindi massimo rispetto per tutti, però per questione di tempo noi ci atteniamo alle categorie principali, partendo da miglior film. Leggo velocemente le 10 candidature, che sono The Holdovers di Lezioni di vita, abbiamo parlato proprio la scorsa settimana proprio con te, Simone, di Alexander Payne; American Fiction, La zona di interesse di Jonathan Glazer; Barbie di Margot Robbie; Oppenheimer di Christopher Nolan; Povere Creature, appunto, di Yorgos Lanthimos; Past Lives, e Anatomia di una caduta di Justin Trier; Maestro di Bradley Cooper; e Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. Allora, noi abbiamo parlato dei Golden Globes, poi ci sono stati i Critics Choice Awards, ci sono state le nomination ai BAFTA, di cui abbiamo dato conto proprio in una di qualche puntata fa. A questo punto, con 13 candidature, svetta appunto Oppenheimer. Ed è davvero il favorito anche per la vittoria a miglior film, Oppenheimer?
Beh, direi che insomma c'era già nell'aria questa, come dire, quest'aura di frontrunner sia ai Golden Globe che ai Critics' Choice, dove ha trionfato senza alcun problema, e mi sembra che queste nomination, almeno sulla carta, ci confermino questo. Cioè, c'è proprio, come dire, una manifestazione appunto di supremazia totale del film di Nolan nelle candidature, e credo anche appunto nella statuetta al miglior film. Questo però sempre mettendo in conto che la strada da qui alla notte degli Oscar non è, come dire, immediata. Chiaramente c'è ancora un mese e mezzo per creare un'alternativa altrettanto forte. Non sto dicendo che accadrà, perché mi sembra che le stelle si siano tutte allineate anche statisticamente, esatto, per Oppenheimer.
Ma non è detto, perché gli ultimi anni proprio raccontano un'altra cosa, no?
Gli ultimi anni raccontano altre cose. Io per modelli annuali semplicemente ne butto due recentissimi. Mi viene da pensare l'anno di 1917, che fu lo stragrande vincitore insomma della maggior parte dei premi pre-Oscar, ma poi arrivò a Parasite e fece un po' lo sgambetto finale. Sì. Ma ricordo ancora di più l'anno di La La Land, che era non il favorito di più probabilmente.
Poi arrivò.
E poi arriva Moonlight nelle ultime settimane, sì. Insomma sono stati quelli...
Con quel clamoroso errore che ancora ci ricordiamo.
Esattamente, tra l'altro, anche oltre il danno, anche la beffa, no?
Esatto, oltre il danno e la beffa.
Ma quei vincitori, che sono così, molto semplicemente Moonlight o anche Parasite, sono stati vincitori dell'ultimo minuto, nel senso che la campagna alternativa ai frontrunner, ai favoriti, è nata nel corso della stagione dei premi e soprattutto nell'ultima fase. Quindi non è da escludere che nell'ultima fase, cioè quella che inizierà da febbraio, con le premiazioni delle Guilds, no? Dei sindacati, possa emergere, come dire, una controffensiva in un qualche modo, ok?
Da parte di chi? Poi ci concentriamo tra poco, quando abbiamo visto anche velocemente le altre categorie, sul, diciamo, ridimensionamento del fenomeno Barbie proprio in ottica premi. Ma chi può essere, secondo te, il favorito subito dopo Oppenheimer? Povere creature potrebbe essere?
Bah, allora, Povere creature sicuramente esce fuori da 11 nomination, che sono comunque un numero molto pesante. È comunque il film vincitore del Leone d'Oro, più del Golden Globe, anche il miglior musicale. Quindi sì. Mi sembra che comunque l'apprezzamento c'è e c'è tanto. Forse Emma Stone potrebbe spuntarla probabilmente nella categoria della miglior attrice rispetto a una Lily Gladstone, ed è anche un segnale anche questo di apprezzamento.
Certo.
Però mi tende a pensare anche che se si dovesse creare un'alternativa valida a Oppenheimer, io ritorno sempre su Barbie, ma per un semplicissimo motivo: l'esclusione, un po' sorpresa, di Greta Gerwig come miglior regista e di Margot Robbie come miglior attrice, sta già in queste ore portando a galla moltissime polemiche. Stamattina mi sono svegliato con questa lettera aperta di Ryan Gosling, che ringrazia chiaramente l'Academy per la nomination, ma si sente genuinamente indispettito dall'esclusione di due delle persone che hanno portato al successo del film.
Leggo proprio testuali parole di Ryan Gosling, che dice: non c'è Ken senza Barbie e non c'è film su Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone più responsabili per questo film che ha fatto la storia. Dire che sono deluso e dire nulla. È anche vero che Greta Gerwig, candidata, cioè potrebbe vincere l'Oscar insieme a Margot Robbie come miglior film, perché entrambi sono Margot Robbie è produttrice del film, mentre Greta Gerwig è stata candidata per la sceneggiatura, l'adattamento non originale della sceneggiatura. Quindi in teoria sono in corsa, però ovviamente fa scalpore un po' questa loro assenza. Io mi dissocio da chi accusa di sessismo, no? L'esclusione da parte di Margot Robbie. Io penso proprio non sia quello il motivo per cui la Robbie e Gerwig non sono state candidate. Secondo me proprio non c'entra niente. Però ecco, insomma, il fenomeno da 1 miliardo e oltre 400 milioni al box office mondiale, questa assenza, insomma, ci si aspettava sicuramente di trovarlo, di trovare candidata sia Greta Gerwig che Margot Robbie nelle rispettive, appunto, categorie. Vado velocemente e invece agli altri categorie principali, tu mi dici tra le cinquine chi è il favorito. Allora, riprendiamo da miglior attore: c'è Paul Giamatti per The Holdovers, Bradley Cooper Maestro, Colman Domingo Rustin, Cillian Murphy Oppenheimer, Jeffrey Wright per American Fiction.
No, beh, qui rimaniamo ovviamente sulla lotta senza esclusione di colpi tra Cillian Murphy e Paul Giamatti, come ci eravamo già detti un po'.
Esatto, con terzo incomodo forse Bradley Cooper, ma non avrà molte chance probabilmente.
Ah, molto complesso.
Sì. Migliore attrice Emma Stone per Povere creature, Lily Gladstone Killers of the Flower Moon, Annette Bening per Niad, Kerry Mulligan Maestro, Sandra Hüller Anatomia di una caduta.
Rimango anche qui su Emma Stone, e Lily Gladstone con una possibilità un po' remota, ma non impossibile, che Sandra Hüller magari ottenga un BAFTA e virtualmente possa creare un po' di scompiglio.
Ecco, miglior regia ci abbiamo Justin Trier per Anatomia di una caduta, Martin Scorsese Killers of the Flower Moon, Yorgos Lanthimos per Povere creature, Nolan per Oppenheimer, Jonathan Glazer per La zona di interesse.
Beh, Christopher
Nolan, mani basse. Concludiamo poi le nostre previsioni con miglior film straniero, dove torna dopo 10 anni a essere candidato un film italiano. Se non sbaglio, no, forse l'ultima volta che è stato candidato un film era stato proprio l'anno in cui ha vinto Paolo Sorrentino per La Grande Bellezza, ma mi pare ci fosse anche Rosi per Fuoco a Mare, non so se era prima o dopo.
Allora, guarda, sì, Rosi fu candidato ma per il miglior documentario.
Ah,
in
già,
ogni
è vero,
caso, noi, in ogni caso, sì, noi 2 anni fa siamo stati candidati per È stata la mano di Dio.
Ah, è stato, è vero, quindi non sono 10 anni, cioè 10 anni dall'ultima volta che abbiamo vinto l'Oscar, 2 anni, esatto, è stata la mano di Dio. Quest'anno appunto è stato candidato nella cinquina, è riuscito a rientrare il nostro Matteo Garrone con Io Capitano, proveniente anche lui da Venezia. Se la dovrà vedere con La Società della Neve di Baiona, La Zona di Interesse di Jonathan Glazer, Perfect Days, Wim Wenders e Das Lazerming, adesso non mi ricordo il titolo internazionale, di Ilker Katak, film che batte bandiera tedesca. Non parte favorito Matteo Garrone.
No, siamo molto contenti comunque della presenza di Garrone, quello che era tutto tranne che scontata, quindi sono veramente orgoglioso di questa nomination. Però qui ovviamente ha una competizione veramente forte, di qualità fortissima, ma soprattutto La Zona di Interesse farà la parte del leone, perché in ogni caso è candidato a 5 Oscar, non solo ad uno, tra cui film e regia, quindi insomma mi sembra veramente la scelta perfetta per il miglior film straniero come premio, non dico contentino, ma insomma quello rappresentativo. In
assolutamente
modo, ecco.
Ricordiamo l'esclusione insensata della Francia da parte della Francia con Anatomia di una caduta, e qui abbiamo visto appunto anche la causa, cioè l'effetto che ha avuto questa esclusione. Il film francese con Juliette Binoche non è riuscito ad entrare nella cinquina, però comunque Anatomia di una caduta ha delle nomination molto importanti. È ovvio che se fosse finito nel miglior film straniero probabilmente l'avrebbe vinto a mani basse questa categoria. E comunque ci tengo a segnalare anche qua l'importanza che ancora hanno i festival come Cannes e Venezia, perché 2 film, Io Capitano e La Società della Neve, provengono da Venezia, La Zona di Interesse di Glazer, Perfect Days di Wim Wenders provengono da Cannes, quindi insomma la centralità ancora molto importante, il ruolo che esercitano i festival nel sistema dell'industria cinematografica ovviamente si riflette anche sugli Oscar. Abbiamo esaurito il tempo per parlare delle nomination agli Oscar, ma noi ci risentiamo quando ci sono i BAFTA.
Basta, ci sono il 18 febbraio.
Il 18
però
febbraio.
Prima,
c'è qualcosa.
Ci sono comunque un po' di premi importanti.
C'è qualche premio. Allora noi ci sentiamo.
Ci
sentiamo sicuramente. Insomma, il mercoledì non potrai prendere più impegni da qui all'11 marzo, sappilo. Grazie, Simone. Ti continuiamo a leggere ovviamente su World Today e su tutti gli altri tuoi siti.
Grazie.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie. Io sono là.
Ma perché mi tratti così? I servizi sociali si sono portati via mio figlio. Sono venuta qua per aiuto.
A 5 anni in casa anch'io leggevo Cinderella. In strada tutti mi chiamavano la Zingarella. A me non importava, nel cuore una corazza. La mia famiglia.
Quanto ci vuole per un passaporto falso?
La più pazza. Crescevo in una terra libera, figlia del vento. In una terra cancellata da ogni documento. Sui bordi delle foglie e gli alberi di prugne e fiori.
Eccoci tornati con la 7ª sessione, continuiamo a parlare dei film in uscita questo fine settimana e parliamo di un film italiano che uscirà ufficialmente domani nelle sale, il giovedì 25 gennaio, anche se devo dire che poco più di un'ora fa è stato presentato al Trieste Film Festival, che è proprio in corso di svolgimento in questi giorni. Sto parlando del film che si chiama Lala, diretto dalla regista Ludovica Sfales, che è qua con noi oggi in collegamento. Buonasera Ludovica.
Buonasera, sono molto felice di essere qui con voi.
Grazie a te, anche noi siamo felici di averti, di aver accettato il nostro invito. Allora, Lala è la storia di 3 donne, 3 giovani donne possiamo dire, che in un certo senso si trovano alle prese e rimangono diciamo un po' incastrate in questo in una sorta di cul-de-sac burocratico, ecco, che impedisce loro di sentirsi, di percepirsi a casa nel paese in cui poi loro sono nate, cresciute, hanno vissuto, sono andate a scuola, si sono istruite, dove hanno i loro amici, eccetera, eccetera. Quindi una storia, diciamo, molto attuale, la storia appunto di Lala, Samantha e Zaga, tre ragazze, ma tre è anche un numero, diciamo, ricorrente, perché poi ci spiegherai meglio nel corso della nostra conversazione. È un film che lavora proprio su tre livelli diversi. Quindi innanzitutto ti chiedo come è nata e perché hai scelto di raccontare questa storia.
Dunque, è nato tutto, come spesso accade, da un incontro umano con una persona che è Zaga, che all'epoca aveva 17 anni, e parliamo ormai di 10 anni fa, ed era esattamente incastrata in questo meccanismo burocratico, per cui io l'ho incontrata piena di sogni, piena di desideri, pronta a iniziare la sua vita adulta, ad affrontare la maggiore età, e poi piano piano ho visto i suoi sogni invece piantarsi al suolo per via di questo rifiuto da parte della burocrazia del suo, diciamo, dell'accettazione del suo status. E questo dovuto al fatto che i suoi genitori, essendo arrivati durante la guerra dei Balcani dall'ex Jugoslavia, non avevano con sé i documenti, e la figlia ha ereditato esattamente lo stesso problema. Questo incontro, che è stato un incontro molto forte, perché mi ha molto colpito questa impossibilità assoluta di iniziare la propria vita adulta da tutti i punti di vista, trovandosi lei completamente senza diritti, mi ha portato a volerla seguire. Ma poiché lei a un certo punto si è imbarcata per un lungo viaggio proprio per raggiungere la Serbia, per cercare di ottenere un passaporto che la portasse poi ad avere dei documenti, e ha fatto perdere le tracce di sé, perché questo viaggio è stato un viaggio lungo, complesso e illegale, io ho continuato a lavorare sulla sua storia con una serie di attori non professionisti, persone che avevano storie simili alla sua, e non sentivo di avere la legittimità di raccontare la sua storia senza di lei, e dunque pensavo che fosse necessario che ci fossero altre persone con la storia simile alla sua che la raccontassero, diciamo, per parlarne in prima persona. Quindi è nato questo viaggio attraverso vari piani della realtà, perché insieme abbiamo messo in scena la storia di Lala, che è diventata questo personaggio che in qualche modo era l'alter ego di Zaga, e dentro la storia di Lala si sono aperte tante altre storie, come quella di Samantha, che è appunto è la sua attrice, l'attrice che la impersonifica, e poi Zaga è ricomparsa, e quindi essendo ricomparsa dopo alcuni anni con tutto il suo portato, il portato della sua storia, è rientrata anche lei nel film. Quindi questi tre piani, diciamo, la finzione, la realtà e la riflessione sulla realtà sono entrati nel film.
Senti, ho letto che la genesi di questo film è stata veramente lunga, si parla di quasi 10 anni di lavorazione, o meglio, 10 anni fa poi è partita un po' l'idea di questo, di sviluppare questo progetto. Quali sono state le difficoltà, se ci sono state, anche nel trattare una tematica del genere?
Diciamo che, allora, non è semplice fare un film sulla questione, sulle persone con background migratorio, non è semplice fare un film su persone con un background rom, non è semplice fare un film indipendente in Italia oggi, e questa è la realtà. E forse non è nemmeno semplice fare un film se si è una donna. Detto tutto ciò, noi abbiamo anche avuto moltissime persone che ci hanno ascoltato, che ci hanno sostenuto e che hanno creduto in questo film. Ma il tempo della gestazione di questo film è stato anche necessario. Io ero molto impaziente e anche preoccupata se saremmo mai arrivati alla fine, ma poi forse è stato in realtà una benedizione sotto mentite spoglie, perché ha consentito a questo film di radicarsi veramente nel suo contesto e al gruppo di crescere insieme, di diventare veramente una comunità, e questo fa sì che, insomma, ci sia, penso, un senso di verità nel film, che i protagonisti riconoscono, e quindi lo dicono loro, non lo dico io, perché non sono io la persona a doverlo dire, e che fa sì che è diventato un processo molto profondo di riflessione per tutti noi e di cambiamento.
Senti, il tema della cittadinanza, no, italiana a ragazzi che nascono in Italia da persone che invece non sono nate nel nostro paese è un tema ricorrente, no? Ogni tanto appare sulle cronache per poi scomparire, ahimè, devo dire, poco dopo. Tu pensi che c'è la volontà da parte della politica di arrivare davvero a mettere un punto a questa questione, diciamo, perché insomma io personalmente fatico molto davvero a pensare che ancora non si è arrivati a un punto del genere, che questi ragazzi sono praticamente giuridicamente invisibili, non esistenti appunto per lo Stato italiano.
Come dici tu, è paradossale, ed è paradossale che il tema appaia e scompaia dall'agenda politica come se fosse un tema in qualche modo non assolutamente fondamentale da trattare. Io sono rimasta indignata e profondamente colpita e arrabbiata nel vedere come appunto degli adolescenti che avevano vissuto tutta la loro vita nell'unico paese che conoscevano non fossero accettati dal sistema al compiere della maggiore età. L'ho trovato una cosa umanamente sconvolgente, uno spreco di potenziale umano, culturale, e trovo che l'idea che ci siano decine di migliaia di adolescenti che arrivano alla maggiore età senza poter ottenere i documenti dell'unico paese che realmente conoscono sia sconcertante. Rimane poi il fatto che molti di loro, nel trovarsi ad affrontare poi tutto il processo e nel tentativo di riconnettersi col paese di origine dei loro genitori, si trovino a scoprire di non avere poi neanche più necessariamente la lingua o come dire le competenze linguistiche e culturali per navigare quel sistema. Quindi rimangono schiacciati veramente in una come dire no man's land, e invece stiamo parlando di cittadini assolutamente de facto la cui ricchezza culturale sarebbe fondamentale per questo paese riconoscere. Quindi sono d'accordo con te, è un tema fondamentale che va affrontato adesso.
Va affrontato adesso e sono completamente d'accordo con te, doveva essere già affrontato, anzi, diciamo la verità, si è sempre in tempo per farlo, e questo sì, la vedo molto dura per i tempi che corriamo, dobbiamo essere anche coscienti, ahimè, di questa cosa, però dobbiamo augurarcelo, e dobbiamo augurarcelo soprattutto per chi vive questa condizione qua attualmente, e sono veramente migliaia e migliaia di giovani che appunto si trovano in una sorta di questo limbo, no, giuridico. E, ok, detto ciò, però, ritornando al film, noi lo ricordiamo che il film uscirà domani nelle sale, però chi ci ascolta adesso in diretta da Firenze, possiamo anticipare che tra non molto il film arriverà anche per una proiezione qui nella nostra cara bella Firenze, e quindi seguite i social anche di Ludovica Fales, che così potrete scoprire il giorno in cui appunto sarà possibile vederlo al cinema a Firenze. Chi ci ascolta invece in podcast su Spotify, su Amazon, su Apple, eccetera eccetera, potrà trovarlo anche in altre città. E Lala appunto dal domani al cinema. Io ti ringrazio, Ludovica, e in bocca al lupo per il film.
Crepi, seguite Lala the Film sui social, seguite anche il sito di Lala the Film, e noi ci siamo su Instagram, su Facebook, molto attivi, e venite al cinema, e che sia veramente un'esplosione di gioia portare questo film in giro, perché nonostante è un tema duro, il film è anche pieno di allegria e di gioia, è fatto da ragazzi per ragazzi, quindi grazie mille ragazzi e ragazze naturalmente, grazie mille veramente.
Grazie a te Ludovica, grazie, ciao ciao.
A prestissimo, ciao ciao. Ciao.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In A11 rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata verso Genova e in uscita venendo da Genova. Si ricorda che è in atto uno sciopero nazionale di 24 ore degli autoferro tranvieri. Info sui nostri canali social. Infine per i treni, per accertamenti dell'autorità giudiziaria tra Firenze Rifredi e Firenze Statuto, i treni percorrenti il nodo di Firenze potranno subire ritardi o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Sono le 17:40 in punto, torniamo in diretta con la settima ossessione. Vado a salutare Martina Morin. Buonasera Martina.
Salve, buonasera a tutti.
Ciao Martina, ben trovata, membro del Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici, di nuovo con noi per parlare di un film che non è tanto attuale, lo è attuale, soltanto che è uscito qualche settimana fa, non al cinema ma direttamente in streaming su Prime Video. Sto parlando del film Il Nemico, diretto da Garth Davis con la coppia di protagonisti Saoirse Ronan e Paul Mescal, un film ambientato in un futuro non neanche troppo lontano, perché siamo mi pare in 2060 qualcosa. È un film insomma che non promette niente di buono, che insomma fotografa anche un po' i tempi in cui stiamo vivendo, dove quando parliamo di crisi climatica, di cura del nostro pianeta Terra, ci voltiamo spesso dall'altra parte, e questo film insomma ci presenta un po' quelli che sono gli effetti di questo menefreghismo. Però lascio la parola a te per parlarci di questo film Il Nemico.
Incomincio con il chiarire un piccolo dettaglio che secondo me in queste situazioni, quando diciamo si vuole un po' dare un'idea generale dei film, bisogna specificare, ovvero che il film ha una sceneggiatura non originale, perché tratta da un libro di Ian Reid che è anche coautore appunto della sceneggiatura del film. Specifico perché al giorno d'oggi sono molti film che vengono tratti da libri, libri recenti ma anche libri scritti moltissime decine di anni fa, sono dei libri dal grande potenziale che però poi visivamente non riescono a rendere, e secondo me questo è il risultato del film. Un film con un grande potenziale, primo fra tutti la coppia di attori citato, che però diciamo non è molto affiatata sullo schermo, almeno a me così non è, è parso, e che condensa una serie di tematiche molto importanti, perché come hai accennato tu, si tratta di un film sostanzialmente distopico, Midwest 2065, ormai la Terra riversa in uno stato terrificante causato appunto dall'azione dell'uomo che l'ha usurata completamente, quindi le risorse naturali sono quasi completamente terminate, persino l'acqua diventa un bene che non si ha a disposizione e di cui tutti vorrebbero disporre. Scusate il rumore di sottofondo, e la particolarità.
Ma perché tu ci parli direttamente dal 2065?
Dal 2065.
Quindi queste sono le macchine che volano.
E la particolarità, diciamo, la trama si snocciola attorno all'arrivo di questo di questa persona che lavora presso il governo statunitense e che afferma che il protagonista, che è Junior, è stato dichiarato idoneo per una missione nello spazio al fine di poter effettivamente verificare l'abitabilità di altri pianeti o di stazioni satellitari, proprio perché c'è un desiderio di migrazione dalla Terra, che non è più un luogo ospitale. L'idea però che la moglie Anne rimanga da sola non è contemplata, e stesso lo Stato si occupa di proporre una compagnia per Anne che sostanzialmente è il clone di suo marito. Quindi suo marito si sposterà nello spazio per un periodo di circa 2 anni e lei sarà accompagnata nel frattempo dal clone del marito. Come anticipavo, ovviamente non spoilerò nulla, non mi sento di dire altro, perché poi andrei appunto a raccontare nel dettaglio la trama, però ritornerei un po' sull'incipit che avevo fatto. Il nemico avrebbe la possibilità di sviluppare moltissimi temi, primo fra tutti la questione appunto dei cambiamenti climatici. A me onestamente molte scene mi hanno anche ricordato, ovviamente non sto facendo un paragone, sia chiaro, però mi hanno lontanamente vagamente ricordato i luoghi di Interstellar, molto
beh,
iconico.
Immagino soprattutto quando c'è quella tempesta di sabbia.
Esatto, molto, diciamo, molto iconici, molto icastici, però è pur vero che non si parla abbastanza di queste questioni per rendere la trama, diciamo, per rendere questo tema centrale nel film. Allora, il film di cosa parla? Parla dei viaggi nello spazio? No, perché fondamentalmente ciò che accade a Junior nello spazio non viene mai mostrato, se non in dei flash, che non dico se sono flashback o flash forward, ma comunque anche in questo caso non possiamo identificarlo come il tema centrale. Resta come tema che timidamente può essere definito centrale, ma a mio avviso comunque non è dipanato in modo corretto, la vita matrimoniale dei due, che annichilisce man mano che appunto l'esistenza su un pianeta inospitale quale è diventato la Terra diventa sempre più molesta, sempre più ostica. Quindi man mano che la Terra deperisce è come se contemporaneamente anche il matrimonio dei due non riesce ad essere mantenuto vivo, e questo è il motivo per il quale poi si verificheranno tutta una serie di eventi specialmente legati alla relazione che Anne instaurerà con il clone del marito. Il finale mi sembra obiettivamente un finale che chiude un po' il cerchio, forse una nota non stonata, perché mi sembra abbastanza appropriato. Purtroppo ancora una volta non posso far menzione di nulla, perché altrimenti
no,
spoilererei.
Sì, tu hai parlato anche appunto di poca alchimia tra i due protagonisti, tra Saoirse Ronan e Paul Mescal. Sicuramente a spiccare di più tra i due, non ce ne voglia, l'amica Saoirse Ronan è Paul Mescal, che sicuramente...
Forse dei due personaggi il suo è quello che ingloba in sé più di una sfumatura, ma perché è proprio il personaggio che interpreta che appunto lo porta a vivere dimensioni sentimentali molto, molto altalenanti e molto differenti l'una dall'altra.
Mentre ovviamente la Ronan questo... molto monodimensionale, ecco, come personaggio.
Molto monodimensionale, io credo che sia tendenzialmente un po' voluto, perché il narratore è lei che racconta questa storia, e il suo punto di vista è quello di una donna fondamentalmente spenta, che non è soddisfatta né della sua vita in generale né della sua vita matrimoniale. Quindi ci sta che sia comunque monotematica, non ci siano sfumature emotive e sentimentali, però io ci ho letto tante forzature, è un lavoro molto stridente che non mi ha assolutamente lasciato soddisfatta. Peccato, perché
le
storie distopiche, le storie cacotopiche, le storie utopiche hanno un potenziale, ripeto, di racconto e di riflessione molto, molto significativo. Quindi insomma avrebbe potuto in qualche modo sollecitare l'attenzione dello spettatore e portarlo alla riflessione, e credo che abbiamo riflettuto poco quanto niente, io personalmente
ma sono d'accordo con te, perché poi mi pare che l'abbiamo visto pure nello stesso giorno, sentendoci, abbiamo scoperto che l'abbiamo vista esattamente nello stesso giorno e ne avevamo anche poi discusso a seguito.
Non mi sorprende, sì, che non sia stato portato al cinema, poi facendo un ragionamento all'inverso,
sì,
credo sta, sia stata una scelta giusta.
La dimensione dello streaming per questo tipo di film ci sta alla perfezione. È su Prime Video, chiunque lo voglia vedere. Grazie Martina, ci sentiamo presto.
Grazie a voi, ciao.
Ciao. Celebrated Dr. Jack Dawkins.
You must be the doctor everyone speaks so fondly of.
I was not born into a life of wealth. I do not have the luxury of being able to cause trouble and get away with it.
Hello, Dutch.
What the hell are you doing here, Fagin?
Do they hang escaped convicts here?
This is a London, Jack. There's nowhere to hide.
If I don't come up with a year's worth of income, I get my hand chopped off.
17:50, come sempre nel finire della nostra trasmissione, apriamo la nostra finestra, la spalanchiamo proprio, visto che comunque non è freddo in questo gennaio un po' anomalo, sulle serie televisive. Lo facciamo come sempre con il nostro Federico Vascotto. Ciao Fede.
Ciao Daniele, ben ritrovato e ben ritrovati tutti gli ascoltatori.
Ben trovato anche a te. Dove ci porti oggi? Nel passato.
Australia nel passato.
Nel passato. Vai, ci parli di The Artful Dodger.
Esatto. Allora, oggi siamo un po' letterari, facciamo un po' i seriali letterari perché vi voglio proporre, insomma, una serie che è arrivata, se vogliamo, un po' in sordina, no? Però noi ci piace, no? Ogni tanto, Daniele, consigliare qualcosa che magari,
sì,
no, non è sui radar,
esatto,
delle persone,
esatto, giusto,
che recuperano qualche chicca, insomma,
giusto,
in streaming. E in questo caso siamo su Disney Plus, che dopo aver proposto insomma il nuovo adattamento di Grandi Speranze dell'anno scorso con Olivia Colman, del, cioè, insomma, celebre romanzo di Charles Dickens, questa volta ci propone un sequel televisivo di Oliver Twist, dell'altro insomma grande romanzo celebre di Charles Dickens, che però non trova insomma nuova vita e nuova linfa in un nuovo adattamento di quella storia, ma in un immaginario sequel televisivo in cui il protagonista non è più Oliver Twist, che abbiamo lasciato insomma col finale del romanzo, ma l'Artful Dodger del titolo, ovvero Jack Dawkins, uno dei ragazzini della banda di Norbert Fagin, di cui faceva parte anche il buon Oliver Twist. Solo che se Oliver Twist, diciamo, no, aveva trovato, diciamo, la retta via, se vogliamo, no, alla fine del romanzo e dei successivi adattamenti insomma da quel romanzo, il nostro Artful Dodger si è trasferito in Australia, siamo nel 1850, ha trovato una nuova vita più o meno rispettabile come medico, è riuscito a studiare nonostante insomma non sappia leggere, nonostante le tante difficoltà, a farsi un nome insomma più o meno rispettabile, però ha comunque dei debiti, ha comunque una vita fatta diciamo di espedienti, quindi non è riuscito a entrare nell'aristocrazia, nella nobiltà di cui fanno parte i medici insomma di quell'epoca, no? Che hanno anche fondato l'ospedale dove lavora e lo dirigono. Che succede? Che dal suo passato appare proprio il Fagin del romanzo, che in questo caso è interpretato da un fantastico David Hewitt, che insomma sappiamo ormai come sia bravo a fare i villain più o meno, no, sibillini e doppio giochisti, e bussa, insomma il passato bussa sempre alla nostra porta e gli, come dire, rovina le uova nel paniere e vuole farlo tornare a quella vita truffaldina a cui lo aveva cresciuto sostanzialmente quando era piccolo, ora che non si rivedevano da anni e anni, da quando lui stesso l'aveva abbandonato in carcere sostanzialmente Fagin al protagonista. A questo punto assistiamo a una serie di avvicendamenti, devo dire, molto acuti e molto interessanti e molto intelligenti per un immaginario sequel di un romanzo insomma così, così famoso, e il nostro protagonista dovrà capire quale vita scegliere, insomma, se quella da più o meno rispettabile medico o quella di tornare a fare il ladruncolo come se non sappia fare altro.
Sì.
A interpretare il buon Jack Dawkins c'è, aspetta perché me lo sono segnato, quel nome è sempre difficile da pronunciare.
Da pronunciare, ho visto. ho visto anch'io.
Lo trovo, aspetta, oddio, come l'ero segnato. Io ce l'avevo sotto mano, Thomas Brody Sangster, ovvero il buon bambino di Love Actually, dove aveva recitato accanto a Bill Nighy, che poi abbiamo rivisto.
Però è diventato grandicino, eh.
È diventato grandicello, si è fatto un bel ragazzo.
33 anni.
E sta, insomma, l'abbiamo già visto nella Regina degli Scacchi, in uno dei, diciamo, amici concorrenti della protagonista,
sì,
nel Trono di Spade, e in Pistol nella serie dove faceva il manager dei Sex Pistols. Insomma,
cosa faceva nel Trono di Spade? Perché la
faceva Jojen Reed.
Jojen Reed, è vero.
Nome, capito, proprio lui. Se ci pensi, è lui.
È vero. Infatti, il volto.
Lo troviamo in questo nuovo ruolo in cui devo dire ci sta con tutte le scarpe, anche se mezze bucate, ha un'ottima chimica con David Lewis e con Maya Mitchell, che è la terza protagonista, che è la figlia del governatore che dirige l'ospedale dove lui lavora, e sostanzialmente ha questo sogno impossibile di diventare la prima chirurgo donna della storia, e ovviamente spingerà su un personaggio ribelle, comunque anticonformista, com'è il nostro Jack Dawkins, e proverà a farsi strada. Quindi è una storia anche di emancipazione femminile. È molto ritmata, molto ha un sacco di riferimenti anche a Oliver Twist, uno in particolare molto carino che non rivelo negli ultimi episodi, molto ben pensato, diciamo, ecco. E poi la cosa divertente è che, oltre ad essere appunto ritmato, c'è una cura dei costumi, ovviamente anche la colonna sonora. C'è un misto di modernità e period drama sostanzialmente, no? In questa cosa, e anche un po' di medical drama che ricorda un po' The Nick, che non so se tu avevi visto.
Ah sì, ma c'era dietro Steven Soderbergh.
Esatto,
beh, sì.
Però devo dirti che c'è una certa spettacolarità delle operazioni a cuore aperto che il nostro medico, insomma, svolge in ogni episodio, infatti molto, come dire, affascinante, ma anche truculenta per denunciare tutti i problemi, anche come faceva The Nick, no, della medicina all'epoca. E infatti io sconsiglio la visione, unica cosa ore passi, perché diciamo
che in un certo senso un po' rimanda anche al film di nostro film di apertura di oggi, ovvero Povere Creature, no? Hai parlato di emancipazione femminile, di operazioni a cuore aperto, pensando al personaggio di Willem Dafoe.
Effettivamente sì, perché il nostro Dodge, il nostro Fagin, è un po', no, colui che ha creato
un po' Gad,
non Arthur Dodger, ma allo stesso tempo ora se lo vuole riprendere, capito? Lui poi si è fatto una vita lontano da lui e lui si vorrebbe riprendere quello che ha creato sostanzialmente.
Esatto.
Quindi sì, effettivamente è un bel paragone.
Sì.
Ci sta.
Sì,
comunque,
sì, sì, sì.
Ecco, per gli appassionati di adattamenti letterari che si prendono delle libertà, però con intelligenza, non così, insomma, a caso, è una serie che è una miniserie, insomma, che davvero consiglio, perché
godibile.
Molto poi loro sono davvero bravi e, insomma, è ritmata, è divertente, insomma, attuale, ecco.
Appuntatevela, si chiama The Artful Dodger, giusto?
Esatto, su Disney Plus.
Tu ne hai scritto su Movie Player?
Yes, su Movie Player.
Ok, quindi se volete approfondimenti trovate la recensione del nostro Federico.
Senza spoiler, non preoccupatevi.
Senza spoiler. Spoiler free. No, siamo spoiler free. Grazie Federico, ti saluto, ti abbraccio, ci sentiamo mercoledì prossimo come sempre.
Va bene, un abbraccione e un ciao a tutti.
Ciao Federico. Sono quasi le 17.58, noi abbiamo concluso anche questa 17ª puntata della 7ª ossessione. Vi ricordo che già da domani sul sito novaradio.info, dove ci potete ascoltare anche in diretta e in streaming, troverete il podcast di questa puntata. E poi, come sempre, non più dalla domenica, bensì due giorni prima, il venerdì, Spotify, Amazon Music ed Apple Podcast trovate appunto la puntata di oggi. Io ringrazio come sempre anche Box Office Banful, la pagina Facebook a cui invito a seguire insieme alla nostra del caro Fulvio, che tutte le domeniche pubblica il podcast sulla propria pagina. Quindi grazie a Fulvio e alla pagina Box Office Banful per ospitarci tutte le settimane. siamo arrivati in conclusione, io vi lascio alla programmazione musicale di Nova Radio, ci sentiamo mercoledì prossimo come sempre alle 17.05 in diretta qua su Nova Radio. Buona serata.